Pagina 3.
Buongiorno, buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camurri e benvenuti anche questa mattina. Pagina 3, sono le 9, 1 minuto e 8 secondi di oggi lunedì 22 settembre. Allora noi iniziamo immediatamente la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web. Lo facciamo proprio partendo dal web, dal sito di doppiozero.com, dove troviamo un articolo intitolato, in maniera diciamo piuttosto acefala, tagliare teste, l'ha scritto Giovanni Bocciartieri. Ora, è un articolo interessante perché consente, senza andare troppo in profondità, ma ogni tanto andando a colpire in elementi interessanti, consente di fare il punto sulla guerra psicologica dell'ISIS e quindi sugli strumenti che questo utilizza. Spesso appunto si discutono le immagini, filmati sulle decapitazioni, come essi vengono presentati, montati, quale tipo di rappresentazione queste immagini danno. Giovanni Bocciartieri su doppiozero.com prova a fare il punto sulla guerra psicologica e poi, fra l'altro, da questo articolo proveremo questa mattina a pagina 3 a raccontare alcuni aspetti della guerra psicologica. A me, quando si affrontano sempre questi temi, insomma viene sempre in mente di ricordare Giordano Bruno, che in un testo intitolato De Vinculis, un testo della magia, un testo magico e latino di Giordano Bruno, in De Vinculis Bruno spiegava come l'unico modo che abbiamo per mantenere i legami e per trattenere i legami con le persone, gli oggetti, insomma per operare con la magia, dobbiamo utilizzare dei simulacri attraverso i quali passano immagini, suoni, colori. Attraverso queste immagini è possibile quindi creare legami e trattenere le persone a sé, quindi anche la propaganda come una forma secolarizzata della magia nera. E qui poi uno potrebbe evocare Artaud o altro, ma è bello che dietro tutte queste riflessioni fosse interessante mantenere questo aspetto rinascimentale, antico, della propaganda. Ma vediamo cosa scrive Giovanni Bocciartieri su doppiozero.com. Abbiamo visto nel video diffuso online del taglio della testa del fotoreporter americano James Foley la ferocia dell'ISIS, cioè, ricordiamolo, lo Stato Islamico dell'Iraq e del Levante. Nell'arco di un mese sono seguite le decapitazioni del reporter americano Stephen Sotloff e del cooperante scozzese David Haynes. E non è passato giorno che non ci siamo chiesti le ragioni profonde di questa barbarie, riempiendo colonne di quotidiani e servizi televisivi di immagini che non volevamo vedere, gridando il nostro sdegno all'interno di status su Facebook e Twitter, partecipando a costruire quell'attenzione e quella notorietà che l'azione di guerra psicologica dell'ISIS sta conducendo. E qui ovviamente si entra in un grande paradosso: come è possibile non partecipare di quella notorietà quando si mostrano video di persone che vengono decapitate, che sono ostaggi, che, insomma, una guerra, insomma, non si può non parlare di tutto questo. Nello stesso tempo, parlandone, suggerisce Giovanni Bocciartieri, creiamo una dialettica, una logica che è funzionale alla propaganda, alla guerra psicologica dell'ISIS. Lo scenario, continua a scrivere Giovanni Bocciartieri su doppiozero.com, lo scenario in cui collocare il senso di queste decapitazioni è infatti quello di una guerra psicologica che per la prima volta utilizza in modo così evidente e consapevole i social media e la possibilità di ricaduta sui media tradizionali. Il messaggio dell'ISIS ha la funzione di marcare una distinzione forte del tipo noi, loro, e su quella distinzione costruire il proselitismo da una parte ed estrema visibilità dettata dall'eccesso di notiziabilità dall'altra. Poi, fra l'altro, il rapporto noi loro, amico nemico, è il rapporto fondante del politico in quanto tale. Sto dicendo una delle riflessioni più conosciute e più famose di un controverso giurista e filosofo politico del Novecento, che Carl Schmitt, che vede appunto nella relazione amico nemico l'elemento base su cui si fonda la politica. Si tratta, continuiamo a leggere su doppiozero.com, certo del fatto che abbiamo a che fare con immagini cruente, ma anche di una trasparenza che i social media offrono circa le reazioni a queste immagini e che diventa notizia. Giudizi espressi in uno status da personaggi pubblici dell'Occidente, azioni di attivisti pro e contro, come nel caso dei selfie di simpatizzanti che si sono ritratti, quindi simpatizzanti dell'ISIS, e questo è abbastanza strano, simpatizzanti dell'ISIS che si sono ritratti con un barattolo di Nutella nel tentativo di umanizzare l'immagine di ISIS. Per cui anche in questo articolo di doppiozero.com, oltre a vedere i link per vedere alcune immagini di propaganda dell'ISIS, ci sono anche immagini e fotografie di questi simpatizzanti dell'ISIS ritratti con questo barattolo di cioccolata. Ecco, da Nanni Moretti al terrorismo, verrebbe, al terrorismo dell'ISIS, verrebbe da sottolineare come iconografia, ecco, come rappresentazione. Nanni Moretti in bianca, ritratto con questo barattolone di cioccolata che prova così a superare la sua, il suo disagio psichico, e poi appunto immagini analoghe però legate al terrore. Il messaggio del video con le decapitazioni costruisce una narrazione che vuole collocarsi all'interno della tradizione di un supposto autentico Islam che prende le mosse dalle condizioni politiche e culturali in cui nasce l'ISIS e in cui attecchisce territorialmente, continuiamo a leggere su doppiozero.com. Ecco, è come sottolinea un post il ricercatore politologo libanese Ziad Mayed. ISIS è figlio di una crisi profonda, profondamente radicata nel pensiero di alcuni gruppi islamici che cercano di fuggire dalla loro terribile incapacità di affrontare le sfide del presente verso un modello delirante, apparentemente preso dal VII secolo, credendo di aver trovato all'interno delle pieghe del suo immaginario la risposta a tutte le domande attuali e future. ISIS, continua a scrivere invece Giovanni Bocciartieri su doppiozero.com, è una visione islamica del mondo che incorpora un immaginario antimoderno di stampo medievale, che sfrutta un terreno fertile costituito dalle dinamiche politiche del Medio Oriente e dai contrasti regionali in atto. Un immaginario che utilizza un software ideologico del VII secolo installato su un hardware del XXI secolo. E questa è una riflessione che è interessante, fra l'altro poi spesso si nota come in realtà il tempo è quanto condividiamo di meno con i nostri contemporanei, ecco, condividiamo lo spazio con i nostri contemporanei, ma forse il tempo è ciò che ci sfugge maggiormente. Quante volte ci succede di sederci accanto a persone che non sono sincronizzate col nostro tempo, che appartengono a tempi diversi. Ecco, diamo forse per scontato questa immagine newtoniana del tempo come contenitore dentro le quali le cose poco per volta sono accadute, accadono e accadranno. In realtà c'è un tempo storico del pensiero che non ci rende mai contemporanei a noi stessi, figuriamoci nei confronti degli altri. Ecco, su questo elemento bizzarro del tempo, che è l'unica cosa che condividiamo di meno rispetto ai nostri stessi contemporanei, si costruisce anche qui e si inserisce anche qui questo elemento interessante del lavoro della guerra psicologica che fa l'ISIS. Ma insomma, l'articolo poi prosegue con altri elementi interessanti. Si racconta e si mostra un filmato in cui l'ISIS ha annunciato la sua guerra all'Occidente, di fatto montando una specie di trailer da blockbuster, no? In cui le immagini si concludono con Obama e la minaccia verso gli Stati Uniti con scritto coming soon, cioè prossimamente, ecco, quello che succederà. Quindi quasi un montaggio da nerd, da geek, da ragazzino che uso nelle proprie stanze con Final Cut, che fa una specie di, che racconta il suo album di famiglia attraverso il linguaggio del trailer cinematografico. Ecco, su questo continua a ragionare Giovanni Bocciartieri in questo articolo che possiamo leggere su doppiozero.com. Ecco, teniamoci ben stretta l'antiretorica, l'antiretorica ironica e corticale di Jenny Roll Morton, questo suo meraviglioso piano che ci accompagna con The Naked Dance, questo brano del 39 che appunto oggi innerva la lettura delle pagine culturali qui a pagina 3. Teniamoci stretta bene la sua antiretorica, perché invece stiamo affrontando una puntata, leggendo i quotidiani, in cui il rischio della retorica, anche di un certo trombonismo mediatico, è dietro l'angolo. Perché? Perché adesso appunto abbiamo visto la propaganda propaganda dell'ISIS, il suo tentativo di creare legature, per dirla con Giordano Bruno, nel mondo contemporaneo. Ecco, non è l'unica l'ISIS, ma insomma lo facciamo tutti noi in continuazione. Atti di magia. Ce lo racconta Nicola Lombardozzi, oggi su Repubblica, nell'apertura di R2 a pagina 26, cioè gli approfondimenti in senso lato culturali di Repubblica, in questo articolo intitolato The Truman Show di Putin. Dai servizi bufala sull'Ucraina con tanto di crocifissioni e la compagnia nazionale della propaganda, dai programmi condotti da ex spie del KGB agli abbracci con le star occidentali. Ecco come funziona la macchina del consenso in Russia ai tempi di Vladimir Putin. E anche qui abbiamo una specie di reportage all'interno della magia nera, in questo caso della Russia. Vediamo cosa scrive Nicola Lombardozzi in questo articolo. Lo prendo un po' dall'inizio. Poco dopo l'inizio, scusatemi. La sensazione che ogni singola parola, ogni scelta, video, immagini, persino ogni smorfia del viso del conduttori televisivi, come un vero e proprio Truman Show, siano frutto di una meticolosa scelta fatta dall'altro e del resto assai diffusa e perfino riconosciuta pubblicamente. In pochi l'avevano capito nel dicembre scorso, quando la crisi ucraina era appena iniziata e un decreto presidenziale accorpava di fatto tutti i media nazionali in una compagnia definita senza mezzi termini responsabile della propaganda dell'immagine della Russia all'estero, così scrive Nicola Lombardozzi oggi su Repubblica. Da allora ogni mossa mediatica è decisa nell'ufficio del supremo capo della interpretazione delle notizie. Qui Lombardozzi pronuncia un nome chiave in questa vicenda, che è un ex conduttore televisivo, Dmitry Kislyelov, un sessantenne dall'aria truce. E qui insomma si cede un po' a Fleming, perché insomma dall'aria truce, siamo mica Lombroso, insomma un sessantenne dall'aria truce, noto tra i dissidenti come il killer di Putin. Fama, quando si parla poi di propaganda veramente c'è sempre questo elemento da 007, si cede un po' a questo immaginario quasi dello steampunk della retorica dei media. Ma insomma, fama questo Dmitry Kislyelov, fama che si è creata in una lunga carriera di inchieste giornalistiche che hanno fatto epoca. Il super sindaco di Mosca, Yuri Luskov, cadeva improvvisamente in disgrazia ed ecco che Kislyelov confezionava un documentario di 2 ore per dimostrare tutte le sue ruberie, l'arroganza, la scarsa cultura e persino il suo odio per gli animali, di cui prima non si era mai sentito parlare. Alexei Navalny, blogger anticorruzione, infiamma le piazze dei contestatori. Kislyelov ricamava servizi con prove inconfutabili della sua presenza dalla CIA. E poi ci sono altri elementi in questo articolo di Nicola Lombardozzi che leggiamo oggi su Repubblica. Dice a un certo punto, un poco più avanti, non ci sono solo le minacce subliminali. La manipolazione delle notizie quotidiane è ancora più efficace. Per combattere la propaganda ucraina, che spesso raggiunge anch'essa livelli da record, d'altronde Lombardozzi fa notare che la scuola è la medesima, i media russi non conoscono più limiti, con effetti a volte controproducenti, anche insomma a volte ridicoli. Quando l'esercito ucraino bombardava la città ribelle di Sloviansk senza curarsi delle vittime civili, un reportage della TV ha voluto esagerare, mostrando ai russi una nazionalista ucraina che crocifiggeva un ragazzo di 12 anni. Un orrore inventato grazie a un paio di figuranti e qualche effetto speciale, come hanno dimostrato alcune minuscole televisioni di opposizione. Propaganda però non vuol dire solo giornali TV. La predilizione di Putin per un'arte imparata quando lavorava nei servizi segreti sovietici produce un po' di tutto, a cominciare dal termine Nuova Russia, dettato ai ribelli di Ucraina per definire le loro repubbliche autodeterminate. Il nome infiamma i russi, evocando una regione occupata dallo zar in tempi lontani, ma geograficamente una trasposizione di centinaia di chilometri, fantasiosa ma efficace. E qui vengono in mente le famose riflessioni fatte sulla neolingua da Orwell nell'Appendice di 1984, dove spiegava che il Grande Fratello tentava di abolire i significati delle parole accorpandoli, faceva l'esempio del Minkul Pop, cioè Ministero della Cultura Popolare. Ecco, se io dico Ministero della Cultura Popolare, beh, nella nostra mente si evocano delle cose importanti, la figurazione del Ministero della Cultura Popolare, l'immagine del popolo, cioè pensando queste parole, la nostra mente è portata a approfondire quello che esse evocano e raccontano. Se diciamo Minkul Pop, neghiamo profondità a quelle parole, quindi immaginazione e libertà. Il tentativo quindi di cambiare il significato delle parole, dire Nuova Russia, evoca immediatamente, nel caso del discorso che stiamo facendo, evoca immediatamente altri orizzonti, apre ad altre prospettive storiche, in questo caso un passato glorioso dello zar, e anche in questo caso è il tempo la chiave su cui si gioca la propaganda, ci sincronizza su un altro tempo, rimanendo però in questo spazio, e anche in questo caso si aprono ulteriori giochi. Ma vi segnalo quindi ancora questo articolo di Nicola Lombardozzi che leggiamo oggi su Repubblica. Poi succede che uno si fa anche prendere la mano, abbiamo parlato in termini anche un po' oscuri, sulfurei di propaganda questa mattina a pagina 3, meno male che il piano di Jerry Roll Morton alleggerisce antirotoricamente tutta questa chiacchiera, ma dicevo, uno si fa prendere un po' la mano e quindi andando per esempio a sfogliare i giornali e finendo su pagina 99, l'edizione del fine settimana che però continua a essere in edicola in questi giorni, troviamo un articolo di Ilaria Morani intitolato «La donna che sussurrava il nostro cinema ai sovieti». E quindi pensiamo chissà quali complotti. In realtà invece è una storia che ovviamente si lega a quanto detto finora, ma in maniera piuttosto così leggera, ed è la storia di una donna ucraina fra l'altro, Raissa, che aveva di professione traduceva, doppiava in tempo reale, diciamo così, i film italiani che venivano poi mostrati negli anni Ottanta in Unione Sovietica. Quando si spegnevano le luci, Raissa doppiava le pellicole italiane e da Leningrado a Erevan le portava nelle case dei gerarchi dell'impero. Ed è interessante questo incontro di Ilaria Morani con questa doppiatrice, Raissa. A distanza di anni penso che l'Unione Sovietica fosse una canzone che parlava soltanto di guerra e di lavoro, ma noi avevamo bisogno di un abbraccio, di qualcuno che raccontasse la nostra vita e i sentimenti che erano la nostra unica proprietà privata. Raissa, scrive Ilaria Morani su pagina 99 a pagina 8, Raissa mescola lentamente il tè dopo avervi versato lo sciroppo allo zucchero, avvicina alla bocca la tazza, poi si ferma e ride. I suoi denti sono incorniciati da labbra color ciliegia. E anche qui c'è sempre questa tentazione del romanzo. Lo bevo più tardi, altrimenti il trucco si rovina e per voi devo essere bella. Gli italiani piacciono le cose belle, no? Ride ancora una ragazzina di 67 anni che ha girato il mondo, che una volta si chiamava Unione Sovietica, i cui confini erano tanto grandi quanto inviolabili. Ecco, ci mancava solo che dicessimo che la forza della Russia e la sua profondità, ecco, la grande scoperta fatta sulle spese da Napoleone, insomma, l'abbiamo finito tutto quello che c'è da dire. Ma negli anni Ottanta, continua a scrivere Ilaria Morani su pagina 99, gli intellettuali, i politici prima e poi il grande pubblico sovietico hanno conosciuto il cinema italiano grazie proprio a lei, grazie a Raissa. Raissa traduceva le pellicole dei maestri del neorealismo e faceva commuovere la platea raccontando con passione le avventure dei protagonisti scaldati dal sole del Mediterraneo, gli amori romani e le fatiche dei contadini meridionali. Questo fra l'altro è interessante perché Raissa lo faceva proprio nel periodo dopo Chernobyl, poi insomma fino proprio al crollo dell'Unione Sovietica, quindi in anni interessanti, cruciali della storia sovietica. L'ambasciata italiana a Mosca, dopo il disastro nucleare, continua a scrivere Ilaria Morani su pagina 99, aveva deciso di inviare alla popolazione sovietica le pellicole di alcuni film, soprattutto del neorealismo, quelli di Germi, le retrospettive di Luchino Visconti, Fellini, Antonioni, con Sofia Loren e Claudia Cardinale. Era un gesto per aiutare la gente a svagarsi e a ritagliarsi qualche ora di libertà dal lavoro e dalla sofferenza. Così decine e decine di pizze vennero mandate nelle principali città dell'impero russo, anche a Kiev. Lessi un annuncio, cercavano una traduttrice per le sale cinematografiche, racconta Raissa. I film arrivavano in italiano ed era necessario doppiare tutti i dialoghi. Raissa si presentò, recitò qualche battuta e subito venne iscritta all'Associazione Cineasti dell'Unione Sovietica. Una posizione davvero prestigiosa prestigiosa perché faceva capo direttamente a Mosca ed era un lavoro davvero ben pagato. La giovane Raissa viveva in Lituania, dove era nata da genitori ebrei. Andava spesso a ballare nei locali dove si ascoltavano i grandi successi italiani dell'epoca: Celentano, Massimo Ranieri, Little Tony, Teddy Reno. Ma la canzone Una lacrima sul viso di Bobby Solo lasciò il segno. Andai immediatamente a comprare un dizionario italiano e una grammatica. Dovevo capire di cosa parlavano le canzoni. E così, in pochi mesi, imparai l'italiano. Racconta Raissa a Ilaria Morani in questo articolo che è molto lungo. Ci sono proprio la storia di Raissa e attraverso la sua storia un pezzo della storia dell'Unione Sovietica. Raissa arrivava presto al mattino e guardava da sola il film. E qui, quando Raissa impara e racconta il modo, il metodo del suo lavoro, studiava la vita del regista, la trama, le curiosità sulle riprese. Poi, al momento della visione, abbassava il volume e al microfono recitava in russo i dialoghi che ormai sapeva a memoria. Fra l'altro interessante, se voi andate su internet e cercate questi film russi doppiati dai russi, per esempio questi casi, in questo caso quelli italiani, è molto interessante vedere questi film raccontati da una voce esterna rispetto a quella degli attori, che fa voce esterna che fa tutte le voci di tutto il film. Ecco, pensate che i film italiani, ma insomma i film un po' di tutto il mondo, venivano raccontati in questo mondo, in questo modo, in Unione Sovietica. Il mio lavoro, dice Raissa, non era solo tradurre, ma interpretare le emozioni degli attori, esprimere il pathos, la gioia, la tristezza, così da far immergere gli spettatori interamente nella storia. E loro piangevano e ridevano e si scordavano di me. Ed è molto bella questa immagine. Di questo artificio dinanzi al film, che però consente anche di scordarsi dello stesso artificio. Così Ilaria Morani, oggi su Pagina 99. Sono le 9:23 minuti e 7 secondi questa mattina, pagina 3, continuiamo a scontare The Naked Dance, questo meraviglioso brano di Jenny Roll Morton, un brano del 1939 che sta accompagnando la nostra lettura delle pagine culturali qui a pagina 3. Io intanto però vi dico il tema della puntata di oggi, Tutta la città ne parla, alle 10 su Radio 3 con Duilio Giammaria. Il dibattito nazionale sull'abolizione dell'articolo 18 oggi irrompe anche a Tutta la città ne parla, tra favorevoli e contrari. Andremo anche negli altri paesi per capire cosa sta succedendo nel mondo del lavoro. Questo alle 10 su Radio 3, a Tutta la città ne parla con Duilio Giammaria. Ma noi invece proseguiamo la nostra rassegna stampa e lo facciamo con la consueta sventolata, cioè il nostro percorso a volo d'uccello su quello che troviamo oggi di culturale sui quotidiani. E vi segnalo dal Messaggero di oggi a pagina 28, ma ne scrivono tutti i quotidiani, su Repubblica c'è un editoriale di Francesco Merlo, se ne è parlato stamattina moltissimo a prima pagina, anche i nostri ascoltatori. Caos sindacale, addio di Muti all'opera, lo strappo del maestro non dirigerà la Ida alle nozze di Figaro, la decisione comunicata con una lettera al sovrintendente, scelta influenzata dalla conflittualità interna, un disastro. Fra l'altro questa notizia, l'annuncio del maestro Muti si legherebbe anche un po' al dibattito politico di questi giorni, anche il dibattito che verrà affrontato questa mattina, Tutta la città ne parla, da Duilio Giammaria. Vi segnalo ancora invece su il Corriere della Sera, pagina 32, un intervento invece di Pietro Citati. Questo intervento invece è interessante, che si lega al discorso fatto anche questa mattina, pagina 3. Le meraviglie del creato, un riflesso del volto di Dio. Perché? Perché l'editore Mondadori pubblica ed esce domani Vite e Detti di Maometto, nell'edizione dei Meridiani. Detti e Vite di Maometto nel Meridiano Mondadori, in uscita domani. La sacralità degli animali, dei fiori e delle luci del cielo. Ed è un pezzo molto bello, ovviamente, di Pietro Citati, pieno di spunti chiaramente interessanti. Ve ne leggo uno. Quando Dio volle conoscersi, e qui Citati entra nella cosmologia islamica. Quando Dio volle conoscersi, creò il mondo. Ora tutto ciò che noi vediamo è un'immagine di Lui. La sterminata regione dei corpi, gli alberi, gli uomini, le luci, le ombre, sono sembianze del suo unico volto. Ecco, se questa però è la cosmologia islamica, beh, noi riconosciamo la cosmologia anche cristiana, e riconosciamo soprattutto un tipo di cosmologia greca, platonica, il mondo come immagine di un modello superiore, il mondo degli dèi, è Logos che dimora presso Dio, del prologo del Vangelo di Giovanni. Ecco, c'è questa proprio idea molto platonica, molto greca, e poi la creazione che entra nel mondo dando vita con l'anima del mondo a tutti gli enti, e che però poco per volta che si allontana dall'origine, dal principio, beh, subisce, percepisce il non essere, quindi il male, con l'impianto classico anche attraverso il racconto della cosmologia islamica, così come ci viene raccontato tra molte cose da Pietro Citati. Oggi sul Corriere della Sera, invece, sul Giornale a pagina 29, Marcello Veneziali se la prende con la libertà. E vabbè, quando la libertà, non si capisce che male abbia fatto la libertà, quando la libertà assoluta diventa assoluto arbitrio, ecco, nel seno del valore idolatrato della nostra società si annidano egoismo e irresponsabilità, urca, mancano, te pareva, autorità e autorevolezza. Insomma, vabbè, non saprei neanche, la libertà ci sta svuotando, ci sta facendo perdere la bussola, il senso del confine, signora mia, che non è solo limite e misura, ma anche garanzia di ciò che siamo e facciamo. Ci riduce la libertà, scrive Veneziani su Repubblica, sul Giornale, ci riduce a mucillaggini indeterminate, ma insomma, per quanto mi riguarda, che si sciolgono nell'arbitrio dei loro desideri estemporanei senza nessuna capacità di padroneggiarli, perché ciò vorrebbe dire di reprimersi. E vabbè, insomma, vi segnalo per gli amanti del genere questo articolo di Veneziani contro la libertà, che, ripeto, al momento non sembra abbia fatto particolarmente male. Vi segnalo invece sul Fatto Quotidiano di oggi, a pagina 7, un'anticipazione, e lo dico così con orgoglio, di pagina 3 del nuovo romanzo di Nicola La Gioia, che esce in libreria domani con Einaudi, intitolato La Ferocia. Senza quel Banconi ho perso l'orizzonte, ma insomma, questo è il titolo dato dal Fatto Quotidiano, che inserisce l'anticipazione del nuovo romanzo di Nicola La Gioia all'interno di una riflessione invece sul commercio, insomma, non c'entra nulla, ma insomma, ne approfitto semplicemente per dirvi questo: La Ferocia di Nicola La Gioia, in libreria da domani con Einaudi. Vabbè, 28 minuti, 25 secondi, entrato a ritmo di jazz Dixieland, sventolando un cappello di paglia, Guido Zaccagnini. Buongiorno, Guido.
Buongiorno, mancava solo con la faccia impiastricciata di nero, che cos'altro?
Meraviglioso. Accendete le webcam qui sul sito di Radio 3, radio3.rai.it, per assistere, per esempio, ai programmi nostri in diretta video, anche volendo. Insomma, prostituzione, droga e arte brutta. Questo invece è il titolo dell'articolo che voglio segnalare. L'Italia vince il premio Ig Nobel 2014. Sapete, in questo periodo ad Harvard si assegna sempre i cosiddetti premi Ig Nobel o Ig Nobel, cioè i premi dati alle ricerche scientifiche più bizzarre, più strane, più insomma meno, insomma, anche decisamente improbabili. Fra l'altro, il premio per l'economia quest'anno l'ha vinto l'Istat, perché ho perso il premio dell'economia. Va all'Istat. L'Istat, infatti, è soddisfatto delle richieste dell'Unione Europea a misurare segni rilevanti di crescita economica con un colpo da maestro, leggo su vice.com. Da quest'anno verranno incluse nella stima dei conti tutte le attività illegali come prostituzione, traffico di sostanze stupefacenti e contrabbando. Invece l'Italia, appunto, ha avuto grande forza negli Ig Nobel di quest'anno ad Harvard. L'Ig Nobel per l'arte va invece all'Università di Bari per aver misurato con un raggio laser sulla mano il dolore che una persona prova guardando un quadro buffo rispetto a una persona che ne guarda uno bello. Convinti scientificamente che ci sia un'obiettività artistica, i ricercatori hanno intitolato lo studio «Il valore estetico di una pittura influenza la soglia di dolore. Hai ascoltato Guido Zaccagnini?
Sì, con difficoltà, ma sto cercando di venirti dietro.
No, adesso a Primo Movimento, le musiche ascolteremo, proveremo insomma a punzecchiarci una mano per capire se ci piacciono meno e se il valore estetico è oggettivo. Ma anticipazioni, Guido?
Allora, prima Bach, diversi Bach nelle mani di Lisa Batiashvili, la grande violinista. Poi avremo un'anticipazione con una gigantesca voce, con la voce della signora, un'anticipazione di Classica Radio 3, Elisabeth Schwarzkopf.
Ah, che meraviglia!
Eh sì, e poi invece una novità della Dynamic, un compositore Hovhannes.
Meraviglioso, questo.
Ma non lo so se è meraviglioso comunque.
Beh, però insomma, abbiamo detto delle cose anche importanti. Insomma, proveremo ad ascoltare questi brani facendoci del dolore sulla mano per capire quello che ci piace di più e di meno, dove superiamo la soglia del dolore, così dando corpo alla ricerca dell'Università di Bari che ha vinto.
Ma esistono gli Nobel radiofonici?
Beh, noi insomma siamo candidatissimi, insomma, lo faranno dopo averci ascoltato. Ma insomma, detto questo, insieme a Domenico Darducci e la console, Florinda Fiammi in redazione, Paola De Monti in regia e Gianfranco Rossi, il curatore del programma, vi saluto e vi ringrazio. Vi do appuntamento con me, con Edoardo
Camurri, ma scuro distratto, ma soprattutto con Radio 3?
No, con Pagina 3.
Ah no, con Pagina 3, che comunque sta sempre a Radio 3.
Sì, domani mattina alle 9, come sempre. Grazie, buongiorno.